saluto evidentemente formale. Ho concluso dopo questa breve riflessione che forse il modo migliore per portare questi saluti è quello di parlarvi per qualche momento di un aspetto che è strettamente legato alla mia ormai antica, però ogni giorno ripetuta decisione di assumere incarichi di responsabilità in questo Ateneo, prima per molti anni come preside e poi oggi come prorettore vicario. Potrei riformulare forse questa stessa riflessione sintetizzandola in una domanda semplice. Perché studiare oggi nelle università? A me pare che la risposta più scontata, più comune a questo interrogativo suoni in questi termini. La formazione universitaria deve permettere il conseguimento di una preparazione professionale, ovvero sia di una preparazione che agevoli l'ingresso nel mondo del lavoro e di conseguenza per accedere efficacemente al mondo del lavoro si deve puntare su un percorso formativo che si adegui efficacemente a questa esigenza, cioè che offra una seria base su cui poi cercare di costruire le migliori opportunità professionali. E a ben vedere, a questa risposta, come dire, comune, questa risposta comune è in qualche modo la piattaforma ideale che è sottesa a molti dibattiti di questi anni. È questo l'arrière pensée quando si dice ci si lamenta giustamente del numero troppo basso dei nostri laureati, o quando si dice che si vuole contenere la mortalità universitaria, cioè il numero degli abbandoni, o per finire quando si ricorrentemente si dichiara l'intento, il proposito di richiamare cervelli italiani fuggiti all'estero, perché scoraggiati dall'insufficiente finanziamento che il nostro paese attribuisce alla ricerca. È questa, a mio avviso, in definitiva, l'ideologia che è sottesa al processo di riforma, quell'importante processo di riforma universitario che è stato introdotto dal decreto ministeriale 509, che è stata una vera e propria riforma di sistema per le università italiane, della didattica nelle università italiane. Ora, io non voglio dire che vi siano ragioni anche importanti a favore di un simile modo di impostare il ragionamento sul nostro sistema formativo. E effettivamente, come dire, tutti noi abbiamo ben chiaro di trovarci a vivere in una società, essendo sempre più ricca di tecnologie, di mezzi, di informazioni, esige coerentemente livelli sempre più elevati di competenza, di professionalità. Potremmo dire, in una parola, esige una scienza dei mezzi che sia adeguata e all'altezza di questi sviluppi di complessità. Ma ciò che non sempre si dice, e anzi che spesso si tace, è che la complessità delle nostre società non richiede soltanto un cospicuo incremento quantitativo dei mezzi, delle tecnologie, degli strumenti. Incremento quantitativo che è indubbiamente indispensabile per reggere il ritmo della competizione con gli altri paesi sviluppati come il nostro. Quello che va detto forse è che le nostre società complesse esigono anche un incremento qualitativo, una sapienza che definirei non solo dei mezzi, ma anche dei fini, cioè una capacità di individuare quegli obiettivi che promuovono la qualità della vita umana, quegli obiettivi che fanno umana la vita umana e fanno umana la storia degli uomini. Io credo fermamente che non vi sia crescita possibile per il nostro paese se alla conoscenza sempre più qualificata, sempre più specializzata della complessità scientifica, economica, sociale del nostro mondo non si accompagnerà una conoscenza del senso che i fini e i valori perseguiti finiscono per attribuire alla nostra esistenza, sia individuale sia collettiva. Ed è per questo motivo che ogni volta, e per fortuna mi capita ancora spesso, che incontro dei giovani, mi colpiscono molto il loro disorientamento e la loro legittima preoccupazione per un futuro professionale di lavoro e appunto professionale incerto e spesso talora indecifrabile, ma mi colpisce forse ancora di più e certo più positivamente il fatto che questi giovani si pongano e continuino a porsi degli interrogativi che nessun curriculum professionalizzante può pretendere di risolvere e che questi ricorrenti tentativi di ridurre tutto a valutazioni costi-benefici non possono presumere di eliminare. Questi che sono, direi, poi i ricorrenti interrogativi dell'uomo, quelli che rendono Agostino così profondo e così moderno e che conducono spesso lo studente, ma anche lo studioso e il ricercatore, a curarsi, per fortuna, spesso, di studiare ciò che a loro interessa piuttosto che ciò che a loro utile. Uno, credo, dei segreti, quest'ultimo, che fortunatamente hanno fatto dell'università, come del resto in un altro ambito della Chiesa, una istituzione più che millenaria. Grazie.